Sono le 11 e 9 minuti, siamo tornati in studio e questo lo facciamo per parlare di una celebrazione importante che c'è stata in questo fine settimana. La Chiesa Valdese di Roma ha compiuto i 100 anni e ci sono state delle belle celebrazioni di cui parliamo adesso con la professoressa Laura Ronchi De Michelis. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Lei è professoressa di storia moderna alla
Sì.
Sapienza e fa parte della Chiesa Valdese di Piazza Cavour, ecco, che è un luogo di cui stavamo parlando prima che iniziassimo questa intervista. Ne stavamo parlando in tante declinazioni, no? Eravamo partiti da quella che era stata l'idea di Nathan, che comunque fece in modo che questa chiesa poi fosse costruita negli anni successivi, le sue evoluzioni anche con il tessuto urbano di Roma, che in fin dei conti è un po' quello che è la vostra storia, il vostro rapporto con la città di Roma.
Certamente, come la prima chiesa valdese nasce a quella che allora si chiamava Via Nazionale, che poi venne chiamata Via 4 Novembre, che era la linea di sviluppo della città immediatamente dopo il 1870, così la chiesa di Piazza Cavour nasce in quello che nel quartiere Prati, un quartiere di nuova urbanizzazione, dove
Stiamo
era
sempre parlando di 100 anni fa,
di
chiaramente.
100 anni fa,
100 anni fa.
naturalmente. All'epoca, infatti, il quartiere Prati era un quartiere operaio impiegatizio, qualcosa di molto diverso da quello che è diventato in questi 100 anni. E la chiesa venne costruita come chiesa, a differenza di quella di Via 4 Novembre, che avrebbe dovuto nascondere la sua natura di chiesa, proprio venne cambiato il progetto a suo tempo e venne costruita come centro di evangelizzazione. È un luogo di culto che nasce senza una comunità. Non c'era una comunità di Piazza Cavour, la comunità era quella di Via 4 Novembre. E la chiesa di Via 4 Novembre accompagnò la crescita di quella di Piazza Cavour fino al 1934, quando divenne ufficialmente autonoma secondo i regolamenti della chiesa Valdese.
Abbiamo al telefono anche il professor Daniele Garrone, docente di Antico Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a lei e anche agli ascoltatori.
Allora, professor Garrone, perché proprio nel 1914 si sono create le condizioni per poter dare una chiesa con forma di chiesa alla comunità valdese romana?
Beh, credo che l'aiuto dato dall'amministrazione, dal sindaco Nathan e dalla impostazione laica del suo governo abbia contribuito. Si trovarono i mezzi finanziari per realizzare quell'ambizioso progetto grazie a una ereditiera, una vedova milionaria statunitense della Chiesa Presbiteriana, che è una chiesa affine alla nostra Chiesa Valdese riformata, la quale si appassionò di vari progetti dei Valdesi. Credo che non venne mai personalmente a Roma, ma aveva già sostenuto la traduzione della Bibbia annotata, dottissima, in 14 volumi del professor Luzzi, e poi si impegnò per la realizzazione della chiesa e dell'edificio, corpo di fabbricato annesso, e qualche anno più tardi finanziò anche la facoltà di teologia, che è sempre nello stesso compound, nello stesso blocco, e che venne inaugurata nel 1922.
Professoressa Ronchi De Michelis, come poi è cambiato nel corso di questi 100 anni il tempio? Tra l'altro ricordiamo che in occasione di questo secolo di vita viene pubblicato anche per Edizioni Viella un volume, Il Tempio Valdese di Piazza Cavour.
Il tempio è cambiato in questi 100 anni molto, per esempio ha perso parte delle attività che invece erano connesse alla sua fondazione, secondo il progetto di Emma Baker Kennedy, la signora americana che finanziò l'opera, e che la vedeva come un'opera dedicata all'evangelizzazione e ai bisogni sociali del quartiere. Alla chiesa era infatti annessa una casa del soldato, quello era un luogo di caserme, come voi sapete, con sale di lettura e scrittura, con una palestra e con un diurno per poter, come dire, riconfortare il corpo. Era poi previsto un ambulatorio medico con un dispensario di medicine per il quartiere e con ingresso separata dai locali ecclesiastici, proprio perché era un'attività annessa alla chiesa, ma che non dipendeva dalla, dall'appartenenza alla Chiesa, ed erano previsti anche una scuola di lingue che partì nel 1914, ma che poi le vicende belliche costrinsero a chiudere, con l'insegnamento di tedesco, inglese e francese, ed erano anche previsti dei luoghi di incontro per gli abitanti del quartiere, sempre indipendentemente dalla loro adesione o meno alla predicazione che il pastore della Chiesa faceva regolarmente proseguiva, per così dire, nel corso della settimana, al di là dei culti, con l'apertura quotidiana del tempio, in modo che chiunque fosse interessato poteva entrare e chiedere. E ci sono dei quaderni molto interessanti che registrano le domande che venivano fatte, le risposte, i dubbi. È una piccola storia delle curiosità religiose degli uomini di quel tempo.
Anche perché, tornando anche dal professor Garrone, bisogna anche mai dimenticare che che tutto questo è a Roma, che è il luogo centrale, che più centrale non si può, della Chiesa Cattolica. Tutto questo è stato al centro anche di rapporti che in questi anni hanno avuto diverse evoluzioni. Ce ne vuole parlare, professor Garrone?
Certamente, la Roma papalina, in cui entrarono i bersaglieri da Porta Pia nel 1870, immediatamente seguiti da, non erano neanche valdesi, ma da colportori si chiamavano, cioè diffusori della scrittura, è diversa da quella di oggi. L'idea originaria di tutta la presenza evangelica, appunto a partire dal 20 settembre stesso, all'inizio era quella, che potrei descrivere con queste parole, semplificando forse un po'. Gli italiani vogliono diventare una nazione, sostengono idee liberali, vogliono vivere il loro risorgimento, e poi gli evangelici italiani sostenevano questo processo. Per riuscire nell'impresa hanno bisogno anche di una rinascita spirituale, cioè devono emanciparsi dal papato, quel papato che, non dimentichiamo, lo stava condannando, a differenza di oggi, esattamente tutte le idee della modernità, dal suffragio universale alla libertà di opinione, di stampa, eccetera, eccetera. E noi abbiamo l'antidoto a questa sudditanza, che è la Bibbia, che allora era vietato ai laici cattolico-romani di leggere senza speciali autorizzazioni. Ecco, ci fu questa, diciamo così, ondata evangelico militante risorgimentale. Naturalmente dall'altra parte si rispondeva con toni analoghi. I protestanti, insieme agli ebrei, alla massoneria, ai socialisti e ai liberali, erano i perfidi dissolutori di ogni ordine, e di ogni civiltà. Questo agli inizi. Certamente intorno al 1911-1914 queste contrapposizioni erano ancora vive. Ricordavamo il giorno del centenario, quali opposizioni, anche manifestazioni pubbliche ci furono contro l'apertura del Tempio. La sperata rivoluzione spirituale degli italiani, adesione di massa al protestantesimo, non ci fu. Viviamo, grazie a Dio, in un tempo di rinnovamento di tutte le chiese. Il cristianesimo è dappertutto in Europa una religione di minoranza, e quindi oggi la sfida, direi comune, è quella di riscoprire che cosa vuol dire essere cristiani e condividerlo con altri, senza rimpiangere più tempi andati in cui, per il solo fatto di nascere in un paese di Europa, si nasceva cristiani, bisognava solo decidere da che parte del cristianesimo stare.
Anche perché oggi, insomma, professor De Michelis, voi marcate ancora delle differenze etiche con la Chiesa Cattolica?
Diciamo dottrinali più che etiche, perché con la riforma c'è un passaggio molto interessante a cui non si presta mai abbastanza attenzione, cioè che con la etica diventa completamente laica, perché diciamo una delle bandiere della riforma è contenuta nel famoso testo di Lutero, il titolo dice tutto, la libertà del cristiano. Le differenze certamente ci sono dottrinali, proprio la libertà del cristiano è accedere in maniera libera alla scrittura, quindi testo in volgare fin dal Cinquecento, ci sono solo due sacramenti, il battesimo e la Santa Cena, che sono diciamo contenuti, manifestati nelle scritture. Non c'è una ordinazione sacerdotale, non c'è un corpo sacerdotale, cioè i pastori sono dei membri di chiesa, dei credenti, dei laici che si sono preparati per predicare la scrittura, perché la mancanza di un corpo sacerdotale e l'accesso alla scrittura non significa leggerla come se fosse un testo qualunque, e differenze ce ne sono ancora molto altre. Ma per attaccarmi a quello che diceva prima il professor Garrone, la chiesa di Piazza Cavour ha anche un altro forte significato. Vuole imporre o comunque ricordare che il protestantesimo non è una confessione religiosa di importazione, ma è un prodotto italiano, e i valdesi in particolare, che erano in Italia dal XIII-XIV secolo, ne sono, diciamo, una dimostrazione piena.
Quanti sono i valdesi in Italia? Più o meno.
Non saprei dirle, forse 20.000, iscritti, forse un po' di meno.
Iscritti, se posso intervenire.
Sì, grazie.
Battezzati, iscritti, perché da noi, per esempio, per partecipare alla gestione collegiale, assembleare della vita della Chiesa, bisogna semplicemente fare domanda di essere membri elettori, insomma siamo poco più di 20.000, a questi si aggiungono i bambini alla scuola domenicale, i ragazzi al catechismo, e devo dire una nutrita serie di simpatizzanti, cioè persone che magari frequentano i culti con maggiore regolarità di certi valdesi di nascita, ma appunto non vogliono fare o non hanno ancora fatto una adesione formale alla Chiesa, quindi potremmo dire che la popolazione, diciamo così, il giro intorno alle nostre chiese sui 30.000.
Allora, noi vi ringraziamo. Non so se tu, Alessandra, avevi qualcos'altro da un'altra domanda da fare.
Volevo chiedere.
Intanto ringraziamo e salutiamo il professor Garrone.
Garrone, grazie.
Niente, arrivederci.
Volevo chiedere alla professoressa De Michelis, visto che si parlava poco fa, accennava anche il Garrone, a quali difficoltà all'inizio del 1914 anche ci furono in corso di costruzione di alcune persone che si opposero, come poi si è modificata nel corso degli anni anche il rapporto tra la comunità attraverso anche la Chiesa e il quartiere, la città di Roma. Sappiamo che le attività sociali della comunità valdese sono tante.
Certamente, naturalmente è cambiata la società, è cambiato anche l'atteggiamento della Chiesa cattolica, soprattutto dopo gli anni 60, perché gli anni 50 sono stati ancora molto duri, soprattutto nel caso di membri di Chiesa che si entravano nella Chiesa valdese con l'intera famiglia che invece restava cattolica e che spesso impediva i funerali riformati. Adesso c'è un rapporto molto buono anche con le parrocchie vicine, con cui a volte si hanno degli incontri, e poi la Chiesa è molto attenta al sociale, ancora come è sempre stata, e soprattutto alla difesa dei diritti, che significa dalle libertà di coscienza, da cui dipendono poi tutti gli altri diritti, organizza per esempio ultimamente la raccolta dei testamenti biologici, e questo è uno sportello aperto un paio di volte al mese, a cui vengono e insomma, di cui hanno usufruito, forse è l'espressione migliore, forse più persone esterne del quartiere che non membri di chiesa, e così per tante altre attività, visto che la chiesa è aperta, i locali vengono utilizzati da associazioni musicali, da associazioni che si incontrano nei nostri quartieri, e la chiesa è aperta.
Allora, grazie a Laura Ronchi De Michelis.
Grazie ancora.
Buona giornata.
Grazie.
Buon lavoro.
A voi,
ricordiamo
e agli
che di iniziative ce ne saranno comunque per tutto il 2014.
Sì, noi avremo tutta una serie di concerti, avremo delle conferenze sull'interno del tempio, che artisticamente è molto interessante. L'autore delle decorazioni del tempio, per esempio, sarà protagonista di due mostre che si apriranno a Roma adesso, una alla Casetta delle Civette il 26 febbraio e una a Palazzo Poli, mi sembra il 28, poco dopo. Paolo Antonio Paschetto, che peraltro è colui che ha vinto il concorso quando la Repubblica Italiana è nata e ha bandito un concorso
per il simbolo della Repubblica
Italiana. Grazie
mille.
Grazie a voi.